Attenzione, il programma check-in è in transito sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Ricordiamo ai signori radioascoltatori che Martina e Miriam vi accompagneranno durante il viaggio.
Buongiorno a tutti, bentrovati con una nuova puntata di Check-in. Oggi io e Miriam vi portiamo a San Pietroburgo. Pietro il Grande, fondatore di San Pietroburgo, è ricordato nel monumento equestre della Piazza dei Decabristi, situata tra la Cattedrale di Sant'Isacco e il fiume Neva. A guardarlo sembra quasi che voglia scendere giù da cavallo, lanciarsi di scatto dalla grande roccia e, come nel romanzo di Pushkin, inseguirti l'anima tra le strade della sua città. Non ci riesce. Risalendo le acque fluviali, la brezza estiva del Baltico interrompe l'incanto e mi riporta improvvisamente ai piedi di una squisita realtà. Quante sono le chiese di San Pietroburgo? Non si contano. Dicano siano tantissime, rispondo tra me. Le cupole d'oro che si stagliano nel cielo azzurro della più europea delle città della Russia sembrano confondere chi le vuole cercare, quasi a prenderti in giro. Madre matrigna di artisti, poeti, rivoluzionari, filosofi, presidenti e viaggiatori del mondo, San Pietroburgo è una di quelle città che ti appare lentamente. Da qualsiasi parte si arrivi, in treno o in battello, la prima cosa che si scorge sono le sagome di palazzi eleganti, eterei. Poi, nella lontananza, appare il profilo del cupolone dorato, quello della Cattedrale di Sant'Isacco, il quarto più grande del mondo, e parte di quei 36 monumenti elencati dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità nel 1990.
Vista da vicina l'immensa cupola di quella che possiamo chiamare San Pietro sulla Neva, appare come tutta la sua grandiosa prestanza. Ma da qualsiasi angolazione si guardi, la chiesa non si capisce dove sia la sua entrata. I suoi quattro lati sono formati da quattro portici neoclassici di ordine corinzio, tutti simili tra loro. L'architetto francese Richard Montferrand fu chiamato dallo zar Alessandro I per sostituire la precedente struttura settecentesca di Antonio Rinaldi. È già nota per aver ospitato nel 1712 le nozze tra Pietro il Grande e Caterina I, in una nuova San Pietro, ispirata al cupolone michelangelesco ma rilucente di 100 kg d'oro zecchino. La costruzione fu terminata nel 1858, al termine di un periodo di grandi sfide e tristi eventi, e non senza critiche da parte della popolazione. Quello che sembrava essere un cantiere impossibile si è trasformato in una delle meraviglie della Russia. Ancora oggi, dopo oltre 225 anni dal suo completamento, è una delle principali attrazioni di San Pietroburgo. Prima di continuare a parlare della storia di San Pietroburgo, andiamo ad ascoltare Tracy Chapman. Come gather round people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics, prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times they are changing. Senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. You just soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers,
throughout the land. Don't criticize what you can understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out on the new one if you can lend your hand, for the times, they are changing. The line, it is drawn, the curse, it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times, they are changing.
La storia l'ha resa grande, le ha fatto cambiare nome 3 volte in Pietrogrado e in Leningrado e poi nuovamente in San Pietroburgo. Nonostante la giovane età però, la vita di questa città è ricca d'emozione e da quando è stata fondata è sempre stata avvicendata da intrighi e mistero. 8 secoli prima della sua nascita, mentre la maggior parte dell'Europa orientale combatteva contro le invasioni mongole, arrivate dall'Eurasia, il Baltico occidentale si trovava nelle mani degli svedesi. Le terre attorno al fiume Neva appartenevano all'antica Russia, sin dal IX secolo, e questo nonostante avessero ospitato nel tempo anche un misto di popolazione svedesi e finlandesi. A partire dal IX secolo l'intera area diventa parte del Principato di Novgorod, sede di un importante centro mercantile, conosciuto successivamente per gli intensi scambi con le vicine città della Lega Anseatica. Nel 1240 le truppe del principe Alessandro di Novgorod si incontrarono con quelle svedesi nella battaglia della Neva e la loro vittoria divenne il simbolo della lotta per l'indipendenza russa. Al principe venne dato il nome di Aleksandr Nevskij, e cioè Alessandro della Neva, e fu successivamente dichiarato santo dalla Chiesa ortodossa russa per aver contribuito alla protezione della fede cristiana nel paese. All'inizio del XVII secolo, anche dopo la salita al potere della nuova dinastia dei Romanov, la Russia dovette ammettere la perdita di alcuni territori, compreso quello del fiume Neva, che con il trattato di Stolbovo nel 1613 e per tutto il resto del secolo divenne parte della Svezia. La conseguenza fu quella di tagliare di fatto tutti i territori russi dalle rotte commerciali del Mar Baltico. Verso la fine del secolo, Pietro I di Romanov, detto il Grande, zar e dal 1721 imperatore di tutta la Russia, cambiò lo status dei territori nord-occidentali e intraprese la guerra del nord contro la Svezia. Nel 1703 i russi ripresero il controllo del fiume Neva e nel maggio dello stesso anno fondarono la città di San Pietroburgo.
Le spiagge di sabbia sotto le mura della fortezza sono tra le più popolari di San Pietroburgo. In estate sono sovraffollate, soprattutto durante il Festival della Sabbia, che si svolge sulla riva. Nelle notti bianche di San Pietroburgo, come vengono chiamate, non si dorme mai, o quasi. Il crepuscolo è persistente e fa l'occhiolino ai contorni dei palazzi, delle chiese, delle strade, dei canali. I colori appaiono sfumati, come sfumata sembra essere la città, che la sera diventa quasi irreale. Per quanto riguarda l'itinerario che vi consigliamo per visitare la città in 3 giorni, vi proponiamo per il primo giorno l'Ermitage, le cattedrali e i canali della città. In questo primo giorno di visita della città si possono visitare tutte le attrazioni andando a piedi, anche se a fine giornata consiglio di andare in barca per i canali della città per rilassarsi. Dato che l'Ermitage chiude il lunedì, la Chiesa del Salvatore sul sangue versato chiude il mercoledì e il Museo Faberge il venerdì, possiamo fare questa visita un martedì, un giovedì o un fine settimana. Se Mosca è il luogo più centrale della città e la Piazza Rossa, San Pietroburgo è la piazza del palazzo. Vale la pena fare un giro a piedi nei dintorni per familiarizzare con il centro della città. La piazza del palazzo è stata teatro di molti avvenimenti di importanza mondiale, come la Domenica di Sangue o la Rivoluzione di Ottobre. L'edificio più famoso della piazza è il Palazzo d'Inverno degli zar russi, in stile barocco, bianco e blu. Nel centro della piazza si trova la colonna di Alessandro, chiamata così per l'imperatore Alessandro I, che governò la Russia tra il 1801 e il 1825 e che fu eretta dopo la vittoria russa nella guerra contro l'invasione di Napoleone. Di granito rosso, alta 47,5 metri e pesa circa 600 tonnellate. È talmente ben collocata che non ha bisogno di essere unita alla sua base. Vale anche la pena andare a vedere l'impressionante portico degli Atlanti del nuovo Hermitage. La prima tappa obbligata è quella dell'Hermitage, appunto, uno dei musei più famosi del mondo e che contiene una delle maggiori pinacoteche e musei di antichità del mondo. La chiesa del Salvatore sul Sangue Versato si trova a circa 15 minuti a piedi dall'Hermitage. È una delle chiese più significative di San Pietroburgo per la sua composizione pittorica e la sua decorazione colorata, che la rendono un punto rilevante nell'architettura del centro della città. Prima di continuare a parlare del nostro itinerario per visitare la città di San Pietroburgo, facciamo un piccolo break musicale.
Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia l'allegria. Sempre aperta, la luce sempre accesa.
La porta sempre aperta, la luce sempre accesa.
Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa.
Il fuoco sempre vivo.
E se qualcuno arriva, non chiedergli chi sei. Se qualcuno arriva, non chiedergli che vuoi. E corri verso lui con la tua mano tesa. E corri verso lui, spalancagli un sorriso e grida evviva, evviva.
C'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola, se sposti un po' la seggiola, stare più comodo tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia.
Thank you.
quanto riguarda il secondo giorno a San Pietroburgo, vi consigliamo di iniziare la mattina andando a visitare la fortezza di Pietro e Paolo. È la seconda attrazione più visitata da turisti dopo l'Ermitage. Si trova su un'isola pantanosa sulle rive del fiume Neva. Si tratta della cittadella originale di San Pietroburgo, fondata il 27 maggio 1703. Segna l'inizio della fondazione della città. Nella fortezza si trova la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, così come anche il Museo di Stato della Storia di San Pietroburgo e il Museo dell'Esplorazione Spaziale. A 5 minuti a piedi dalla fortezza c'è la Moschea di San Pietroburgo, che vale la pena di fermarsi ad ammirare. Da qui il percorso può continuare fino all'incrocio Aurora. È un altro dei simboli di San Pietroburgo, dato che si tratta dell'incrociatore che inizierà la rivoluzione russa del 1917 e che metterà fine allo zarismo. Molti turisti o coppie di fidanzati si fanno delle foto davanti all'imbarcazione. Si può anche visitarne l'interno. Un'altra tappa è quella della cattedrale di Sant'Isacco. È la più sontuosa e grandiosa delle chiese della città. Si può salire sulla cupola, da cui si può godere di una spettacolare vista di San Pietroburgo. In estate apre fino alle 22:30. La notte è un buon momento per fare una crociera per vedere come si alzano i ponti levatoi di San Pietroburgo per lasciar passare le navi. Alcuni di questi ponti sono vere e proprie opere d'arte. Le crociere notturne per vedere come si alzano i ponti levatoi della città sono diventate una delle principali attrazioni turistiche della città.
Il terzo giorno iniziamo la giornata visitando il Parco Superiore, che si trova a circa 30 km da San Pietroburgo e vi si può arrivare via terra e via mare. Raccomando di fare l'andata al complesso di Petorf via terra, sia che in metro, autobus o taxi, per iniziare la visita al Parco Superiore. Il centro del complesso di Peterhof è costituito dal cosiddetto Palazzo Grande. Il centro del complesso di Peterhof è costituito dal cosiddetto Palazzo Grande. Il pomeriggio è il miglior momento per visitare il palazzo, dato che di solito c'è meno folla. In estate bisogna fare la fila per comprare i biglietti di entrata. Il quarto giorno possiamo visitare il Palazzo di Caterina e il Teatro Mariinsky. Se volete continuare ad ascoltare la storia di San Pietroburgo e in particolare la nostra rubrica culinaria, rimanete con noi.
Nice to meet you, baby. I can show you incredible things. Magic, madness, heaven and sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, do you wanna play? New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny? Rumors fly, and I know you heard about me, so hey, let's be friends. Time to see how this one ends. Wrap your passport in my head. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers who tell you I'm insane. You know I love the players, you love the game, so goddamn reckless. We'll take this way too far, either leave you breathless or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers to tell you I'm insane. Like I don't blame space, baby, and I'll write your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. I'm your king and you're my queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keeping you second guessing, like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, the high was worth the pain. But a long list of ex-lovers will tell you I'm insane. Cause you know I love the players, you love the games. Goddamn reckless, we'll take this way too far. We'll leave you breathless, only with the nasty scar. But a long list of ex-lovers will tell you I'm insane. But I've got a blank space, baby.
La cucina russa è molto saporita e ormai regna l'abbondanza. Utilizza largamente cavolo, patate, rape, prodotti tipici dei climi freddi. Yogurt e panna acida accompagnano i piatti a base di carne e le minestre, come per esempio il borscht, piatto nazionale a base di carne, rape e panna acida. Diffusi sono i formaggi e il pesce, sia di mare che di fiume, affumicato o fresco. Salmone, storione e anguilla affumicata sono sempre presenti sulla tavola come antipasti. Il caviale si trova nelle varietà sia rosso che nero. Per concludere, il pasto non possono mancare i dolci, dalle frittelle di marmellata alle torte di frutta secca o, nei mesi più caldi, il particolare gelato alla crema. Assaggiate i pelmeni, specialità russa, una specie di ravioli fatti in tutti i modi, fritti al brodo, alle erbe, con salse, davvero ottimi e costano meno di un panino. Per il resto, nessun nome in particolare, ma un'avvertenza: se programmate di avere qualcosa sotto i denti per un certo orario, abbiate la premura di arrivare in quel posto circa 45 minuti prima almeno. Passeranno diversi minuti affinché arrivi qualcuno al vostro tavolo a prendere l'ordinazione. Per chi è legato in maniera particolare al cibo italiano, ottima e nuova soluzione è Sbarro, con tanto di bandiera italiana, uno sulla Nevsky e uno a Sadovaia.
La Russia è una regione vastissima. Essa si estende tra Europa ed Asia e, data la sua grandezza, viene indicata come una federazione piuttosto che uno stato semplice. Oltre alla grandezza territoriale, la Russia è considerato uno dei paesi più potenti ed influenti al mondo. È membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e fa parte del BRICS, acronimo indicante le economie emergenti di Brasile, India, Cina, Sudafrica e, per l'appunto, Russia. In Russia gli elementi naturali hanno diversi significati e valenze. L'acqua, ad esempio, è l'elemento più venerato. Essa porta alla guarigione e fornisce nutrimento. E fino al IX secolo i credenti facevano sacrifici per far sì che l'acqua di sorgente fosse sempre disponibile. Il fuoco rappresenta la distruzione, ma allo stesso tempo fornisce anche purezza e protezione. Dopo il matrimonio, gli sposi dovrebbero accendere un fuoco al fine di avere una vita propizia. Inoltre, gli agricoltori dovrebbero guidare gli animali malati attraverso gli incendi per curarli dalle malattie. Veniamo ora alla terra. La cultura popolare raffigura la terra come una figura femminile, simboleggiata da un letto di fertilità in cui poter piantare la vita futura. La terra viene considerata pura e degna di rispetto e per questo non può accettare i corpi dei peccatori impertinenti o di coloro che sono morti in una morte cattiva. Per il popolo russo, l'aria ascolta e risponde alle richieste degli esseri umani. Questa caratteristica può essere talvolta virtuosa e positiva, tal'altra, nel caso del vento, portatrice di cattive notizie come maledizioni, malattie o incantesimi d'amore. Il folklore russo, infatti, personifica il vento come un viaggiatore inaffidabile e disonorevole. Infine, le magie e gli incantesimi praticati da coloro che ne sono capaci sono in grado di evocare eventi distruttivi.
Ci sono molti eventi quotidiani soggetti a credenze, ad esempio quando si è a tavola ed è presente dell'alcol, è necessario versarlo a tutti i presenti, anche se gli stessi non sono tenuti a berlo. Non bisogna mai lasciare una bottiglia vuota sul tavolo quando l'alcol è finito, poiché questo potrebbe portare sfortuna. Prima di partire per un lungo viaggio, bisogna sedersi un attimo in silenzio e controllare mentalmente di non aver dimenticato niente. Rompere uno specchio è considerato un evento sfortunato, così come guardare la propria immagine riflessa dopo la rottura dello stesso. Le feste di compleanno, come in Italia, vanno festeggiate lo stesso giorno del proprio compleanno o dopo, ma mai prima.
Se un uccello decide di posarsi sul davanzale della vostra finestra, sarà opportuno farlo volare via, avendo cura di non toccare la finestra. Se così non fosse, ciò potrebbe rappresentare un segno di sventura. Se un gallo canterà 3 volte prima di mezzogiorno, sarà segno di morte per un membro della famiglia entro 15 giorni. Sempre in ambito funebre, durante un corteo, non si dovrà mai attraversare la strada, poiché questo potrebbe portare sfortuna. Il pane deve essere tagliato con un solo coltello e mai con le mani. Il pane è infatti una metafora della vita e nel caso venisse spezzato con le mani è come se la vita stessa si spezzasse con lui.
Vi ricordiamo che potete seguirci anche sul nostro sito www.radioincontri.org oppure potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Check-in. Da Miriam e Martina, a martedì prossimo!
Attenzione! Il programma Check-in vi aspetta ogni martedì alle 11 sulle frequenze 88, 4, 92, 8. Grazie per l'attenzione.